di carrozze, automobili, omnibus, furgoni, uomini sandwich, nelle bande e negli organetti, nella nota trionfante e nello strano altissimo canto di un aereo che ronzava su in cielo, era ciò che ella amava. La vita, Londra e quell'attimo di giugno. Poiché si era a metà di giugno. Finita ormai la guerra, fuorché per certuni, come la signora Foxcroft, che iersera all'ambasciata si mangiava il cuore perché quel bel ragazzo era caduto al fronte e ora il vecchio maniero avito sarebbe andato a un cugino. O Lady Bexborough, della quale si diceva che avesse inaugurato una fiera di beneficenza tenendo in mano il telegramma che le annunciava la morte di John, il suo beniamino. Ma insomma era finita, grazie al cielo finita. Si era a giugno, le loro maestà erano a palazzo e ovunque, sebbene fosse ancora presto, c'era in aria uno scalpiccio inquieto di poledri galoppanti, un picchiar di mazze da cricket. Lords, Ascot, Ranelagh e gli altri campi apparivano tuttora velati nella lieve rete grigio-azzurra dell'aria mattutina che, con lo snodarsi delle ore e diradandosi, avrebbe rivelato sui prati e giù per le chine i focosi cavallini che appena sfioravano con gli zoccoli il suolo e partivano d'un balzo, e giovani, audaci e ridenti fanciulle in trasparenti vesti di mussola, le quali pur ora, dopo aver danzato tutta la notte, portavano a spasso certi buffi cani lanosi e, nonostante fosse ancora presto, discrete vecchie dame filavano via nelle automobili padronali, dirette a misteriose imprese, e i negozianti si davano da fare a mettere in mostra orpelli e diamanti falsi e quelle graziose spille vecchiotte color verde mare stile XVIII secolo che tentano gli americani. Bisogna fare economia, però non far spese pazze per Elizabeth. E Clarissa, che per tutte queste cose nutriva un'assurda e fedele passione e ne faceva parte, i suoi non erano stati cortigiani sotto l'uno o l'altro re Giorgio? Anche lei quella sera avrebbe sfavillato e brillato dando la sua festa. Ma intanto la colpì il silenzio all'entrar nel parco. La nebbia e un ronzar di insetti e le anatre felici che nuotavano lente e i trampolieri panciuti che si dimenavano goffi. E chi se ne veniva lemme lemme, volgendo il dorso ai palazzi dei ministeri, una cartella ornata dello stemma reale sotto braccio, chi se non Hugh Withbread, il suo vecchio amico Hugh, l'impareggiabile Hugh. «Buongiorno a voi, Clarissa», disse Hugh alquanto enfatico, che si conoscevano da bambini. «Qual buon vento vi porta?» «Mi piace camminare per Londra», replicò la signora Dalloway. «Vi assicuro ci si cammina meglio che in campagna». I Withbread erano arrivati per l'appunto in città, purtroppo, per andare dal dottore. C'era chi veniva per vedere un'esposizione, per andare all'opera o per portare le signorine in società. I Withbread ci venivano per andare dal dottore. Innumerevoli volte Clarissa era stata a trovare Evelyn Withbread in una clinica. «Dunque Evelyn stava di nuovo male?» «Evelyn era un po' indisposta», spiegò Hugh, e dava a vedere con una sorta di broncio, di gonfiamento di tutta la ben rivestita, virile, estremamente estetica e perfettamente curata persona. Egli era sempre un tantino troppo ben vestito, ma presumibilmente non poteva farne a meno per via della piccola carica che occupava a corte. Dava a vedere che la moglie soffriva di un disturbo interno, niente di grave, che una vecchia amica come Clarissa Dalloway avrebbe capito benissimo senza che egli scendesse in particolari. Eh sì, ella capiva, che seccatura, e si sentì assai sororale e al tempo stesso singolarmente imbarazzata all'idea del proprio cappello. Non era precisamente un cappello da mattina, no? Perché in presenza di Hugh, che si sbracciava e scappellava e le giurava che avrebbe potuto essere una ragazza di 18 anni e sicuramente sarebbe venuto alla festa stasera, Evelyn ci teneva moltissimo, solo poteva darsi che lui facesse un po' tardi, dovendo accompagnare uno dei ragazzi di Jim alla serata a palazzo. In presenza di Hugh ella si sentiva sempre un po' meschina, un po' collegiale. Era affezionata a lui però, in parte perché lo conosceva da sempre, ma lo credeva una buona pasta a modo suo, benché Richard lo trovasse poco meno che insopportabile. E in quanto a Peter Walsh, fino a oggi non le aveva mai perdonato quella simpatia. Quante scene la ricordava Barton, le sfuriate di Peter. Hugh non era certo all'altezza sua in alcun modo, ma non il perfetto imbecille, non la testa da parrucchiere che insinuava Peter. Se la vecchia mamma lo pregava di rinunciare alla caccia o di accompagnarla a Bath, egli la continuava.